Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Ennesimo appuntamento con Punto Biancorosso. Siamo a martedì, ma in realtà è come se fossimo già al classico appuntamento del venerdì, perché siamo alla vigilia del match e quindi vi ricordo che domani le trasmissioni avranno probabilmente un percorso alternativo, perché come ogni mercoledì ci sarà DJ Biancorosso, ma potrebbero esserci delle novità che ci accompagneranno all'inizio del match. Ma oggi siamo qua a parlare proprio del match di domani con Daniele Titarelli.
Un cordiale saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E come capita questa settimana lo troviamo come il prezzemolo all'interno di ogni programma, Cristian Camilletti.
Buonasera a tutti, eccolo qua il prezzemolo.
È un prezzemolo che ci fa molto piacere avere ospite qua nella settimana, perché
Cristian... C'è chi ha le prezzemoline e noi abbiamo il prezzemolino.
Accontentatevi di questo.
Ci accontentiamo.
A settimane alterne lo abbiamo tutta la settimana, ma gli impegni sono tanti anche per il nostro Cristian, che insieme a Daniele, a Paolo, poi ritroveremo domani in trasferta a Pontedera a tenerci aggiornati. Oggi è una giornata un po' triste, un po' per tutti, per quello che è successo questa mattina in Belgio, a Bruxelles, per quello che è successo appena qualche ora prima in Spagna. Insomma, siamo stati coinvolti in due giorni in tante situazioni brutte per quello che riguarda noi italiani, ma soprattutto i giovani che in questo momento girano l'Europa, sia per cercare lavoro come per il discorso dell'Erasmus, per prepararsi a un futuro, e chi in questo momento era magari in aeroporto a Bruxelles. Quindi la nostra solidarietà va, a parte gli scherzi che facevamo prima, va a tutte le famiglie coinvolte in queste due tragedie opposte per quello che riguarda la dinamica, però sempre con un risultato tragico. Tra altre cose, tra coloro che sono rimasti feriti c'è un ex giocatore della SIC di Iesi, quindi in parte anche coinvolti anche noi. Tanti invece i marchigiani che sono rimasti bloccati in quel di Bruxelles, perché tanto dove ci sono stati gli attentati, proprio il cuore di dove si trovano tutti gli uffici, il 90% degli uffici pubblici per quello che riguarda la comunità europea. Però noi torniamo a casa nostra, torniamo a occuparci di calcio, ricordandovi i punti di contatto che qualcuno ricorderà.
Email diretta @radiotua.it oppure tramite WhatsApp 334 35 20 488.
Volevo dire se eravate pronti e scalpitanti dall'altra parte dopo questa mia introduzione un po' troppo prolissa. Allora, Daniele, allenamento oggi di mister Cornacchini, porte aperte, porte chiuse?
Porte aperte, l'Ancona ha effettuato la rifinitura questa mattina alle ore 11, poi è partita per il ritiro in Toscana. Cornacchini ha aperto le porte anche la partita precedente con il Sant'Arcangelo, quando di solito le chiudeva quando affrontava Zauli, ma siccome non riusciva mai a battere il Sant'Arcangelo, la settimana scorsa ha effettuato tutte le cose al contrario e anche questa gli è andata bene, ha azzeccato la mossa giusta per l'ennesima volta, anche dal punto di vista scaramantico.
Gli erano tirate tante la scorsa settimana al portiere con il ciuccio, ci avete mandato tanti di quei messaggi contro il portiere con il ciuccio, che insomma alla fine ha portato bene a noi.
Dei tanti ne ha buttata dentro una, cioè, ogni tanto ci ha fatto veramente un favore, quindi va bene. Comunque un buon portiere Nardi, devo dire, veramente un ottimo portiere, uno dei migliori credo dalla categoria.
Quindi... Bravo anche con i piedi, quindi
sì, sicuramente.
È un perno del Sant'Arcangelo.
Notizia della giornata che già abbiamo lanciato sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina del sito www.radiotua.com, che vi ricordiamo sempre di visionare così periodicamente, in maniera che potrete essere sempre aggiornati su quello che accade prevalentemente nel girone B, ma non solo di calcio ci occupiamo, poi pian piano ci occuperemo anche più in maniera approfondita di altri temi. Abbiamo pubblicato la notizia di una nuova penalizzazione che è arrivata nel girone B, e non è arrivata in realtà solo nel girone B, l'altra squadra coinvolta è la Kragas, ma ci interessa fino a un certo punto, anzi proprio non ci interessa minimamente, mentre per quello che riguarda il Savona la cosa si fa più seria.
A sorpresa è stato penalizzato.
Adesso iniziare penso, a sorpresa mi pare un po' eccessivo.
È stato penalizzato il Savona, società modello, che ha avuto un punto di penalizzazione da aggiungersi alla già corposa penalizzazione, mi sembra, di 13 punti. Ormai ho perso il conto.
Te lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Savona 13 punti.
Esatto, 13 punti.
Quindi andiamo a 14.
Quindi andiamo a 14. Scende con questa penalizzazione per inadempienze Kovisok il Savona, e a cui va aggiunta anche la dalla sanzione di 500 euro, e il Savona scende a 11 punti, rimane all'ultimo posto ed è sempre, si configura sempre più difficile l'impresa della società ligure di cercare la salvezza almeno attraverso i play-out. Adesso sono 9 le lunghezze da recuperare dalla penultima, che è la Lupa Roma. Oltre al Savona è stato anche penalizzato, come detto prima da Stefano, l'Akragas, che fa parte del girone C di Lega Pro. E per quanto riguarda il Savona ha avuto anche un'inibizione di 2 mesi e 15 giorni per il presidente Aldo Delle Piane, per l'amministratore delegato Enrico Santucci e per il legale rappresentante Stefano Giordano.
2 punti di penalizzazione per la Kragas, se vi interessa volete aggiungere al vostro tabellino. Noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario, 334 35 20 488, il numero sempre a vostra disposizione, e andremo a farci gli affari nostri, vostri, gli affari degli altri, come vogliamo dire, Daniele. Ci facciamo gli affari di
a 360 gradi.
Quindi,
ospiti di lusso,
ospiti
oggi
veramente importanti, oltre a mister Cornacchini, che andremo a rompere le scatole come facciamo sempre nel pre-partita, ma a parte il nostro mister andremo a indagare su un'altra squadra marchigiana. State con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona, Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ben ritornati nuovamente in diretta con Punto Biancorosso, appuntamento del martedì, tra l'altro appuntamento del martedì, ma siamo alla vigilia di questo Tutto Cuoio Ancona che andrà di scena domani sera allo stadio di Pontedera alle ore 20:30 e quest'oggi, come già anticipato il nostro direttore Stefano Fera, andiamo anche così ad indagare, diciamo così, anche in casa d'altri di un'altra squadra marchigiana. Esattamente, andiamo a parlare con l'ex DS della Maceratese, Giulio Spedoni, al quale diamo il nostro caro benvenuto. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera DS.
Buonasera. Ex DS, come ha detto. No, sempre
no, DS,
DS
è sempre iscritto all'albo, poi dopo in questo momento è...
Sì, da quasi 20 anni, per fortuna.
Esatto, poi in questo momento magari è fuori dei giochi, ci dirà lei cosa è accaduto con la Maceratese. Ha ottenuto grandi risultati, lo scorso anno è arrivato in corsa, avete stravinto il campionato senza sconfitte. Quest'anno siete una bella realtà costruita per far bene, magari nessuno si aspettava che questa Maceratese potesse essere così in alto, invece ha avviato un bel percorso e poi qualcosa si è incrinato.
Sì, va bene, adesso insomma, per sviscerare tutto questo argomento servirebbe tanto, forse troppo tempo. Io credo che insomma quello che dicevate voi, perciò insomma i riscontri dei risultati siano innegabili in un contesto tra l'altro costruito anche con grossa economia. Basti pensare che la Maceratese è molto al di sotto del tetto della fideiussione minima come monte ingaggi, perciò adesso dopo i conti li sapete fare da soli. Io ripeto, sono sereno, credo di aver fatto un buon lavoro insieme al mister, insieme a tutti i ragazzi. Voglio dire, poi è normale che il rapporto è stato sempre un po' complicato con la proprietà, al punto che 2 mesi fa insomma ha maturato l'idea di, anzi anche qualche cosa in più, di non proseguire questo rapporto. Forse il mio errore è stato quello di essere troppo sincero e di comunicarlo alla proprietà, no? E questo dopo è diventato motivo di, diciamo, anche di attrito, culminato con l'interruzione del rapporto che è stata ufficializzata ieri. Però ripeto, io sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto e mi auguro tutto cuore, continuerò a seguire la squadra, anche se in maniera diversa da prima, perché possa raggiungere i migliori risultati possibili, che ovviamente saranno anche i miei, ripeto, in un lavoro comunque di gruppo, però di un gruppo che ha la mia paternità, perché ho scelto l'allenatore e insieme a lui abbiamo messo in piedi questa squadra, ripeto, con risorse limitate, però magari facendo leva sulle motivazioni e sulle capacità. Penso che la Maceratese debba essere entusiasta di quello che è il percorso fino ad oggi.
Quanto rammarico c'è di non poter chiudere questa stagione insieme alla squadra, una stagione che, come ha detto lei, di cui lei è stato uno dei protagonisti, avendo scelto l'allenatore e costruito la squadra con mezzi non eccessivi?
Beh, rammarico c'è ovviamente, anche perché credo, ecco, forse magari parlando in maniera ovviamente dal mio punto di vista, che credo che sia anche l'epilogo sia anche una cosa che io non merito, perché oltre a questo ho aiutato la società su tanti fronti, anche mettendole in contatto con persone che hanno portato risorse anche economiche importanti. Insomma, io non volevo avere sicuramente 10 anni di contratto, però magari una pacca sulla spalla penso dal mio punto di vista di averla meritata. La società addirittura è voluta andare a risolvere anticipatamente il contratto. Va bene, insomma, le scelte delle società vanno rispettate nel bene e nel male. Io, ripeto, sono sereno, contento, mi auguro che i risultati siano i migliori possibili e poi mi auguro ovviamente professionalmente che possa arrivare la chiamata per proseguire il lavoro in un'altra società.
Ma direttore, è veramente così complicato lavorare con la dottoressa Tardella?
sì. Se devo essere sincero, c'era un film che diceva se devo essere sincero, e la risposta è sì, però ripeto, malgrado questo bisogna avere grande rispetto. Io al di là dell'epilogo la ringrazio perché mi ha dato l'opportunità di lavorare sia lo scorso anno che quest'anno, credo di aver ripagato la Maceratese intesa come proprietà ma anche come tifoseria, come ambiente, con un lavoro fatto nella massima onestà e con la massima passione, anche con dei risultati importanti. Però ripeto, nel calcio ci sta, se ne vedono tante, insomma, a tutti i livelli, perciò voglio dire, alla fine non bisogna, oramai io ho tanti anni sulle spalle di calcio, ne ho viste tante, pensi sempre che quello che hai visto sia il massimo, poi succede qualcosa di più sorprendente. Però ripeto, vanno rispettate le scelte delle società, perciò io, al di là di così del fatto di non poter concludere almeno in presenza fisica questa stagione, ripeto, rispetto le decisioni societarie e vado per la mia strada, insomma. Poi è normale che è un dato di fatto che magari lei faccia fatica a conservare dei rapporti di natura tecnica, perché per più anni, vabbè, magari questo gli ha dato sempre ragione, forse anche questa volta, se ci saranno dei cambiamenti radicali, porteranno la Maceratese ad avere risultati magari ancora più sorprendenti.
Ormai vanno un po' di moda questi presidenti, chiamiamoli così, vulcanici. Vediamo anche in Serie A con il Palermo, ma anche con lo stesso Milan, con il presidente sempre piuttosto caldo, diciamo così.
Ma io credo onestamente che sia meglio fare le cose senza istintività e con programmazione, perché poi la programmazione ti porta anche ad avere dei risultati. Noi nel nostro girone stiamo vedendo la Spal, che anche se con qualche fatica, però figlia di una programmazione, di un'onda lunga dello scorso campionato, probabilmente vincerà questa stagione, questo campionato, e tornerà in Serie B. Perciò io credo che sia più positivo lavorare con una programmazione. Poi non sempre questa istintività porta bene, perché in Serie A il Palermo, se fosse finito oggi il campionato, sarebbe retrocesso con la clamorosa salvezza del Carpi, una realtà dove invece, malgrado qualche passaggio a vuoto quest'anno, forse per inesperienza, però si lavora con programmazione da tanti anni. Perciò ecco, io credo comunque che fare calcio con una progettualità sia meglio per tutti, anche per i presidenti, perché credo che l'isterismo, tutte queste cose qua, non portino grandi risultati. Però ripeto, poi alla fine a capo delle società ci sono loro e le loro scelte comunque diventano anche insindacabili.
Arriva un messaggio per lei scritto da Dorico, che le scrive: Spadoni mi piace, corretto, capace, scopritore di talenti. Se ci sono le condizioni, in futuro lo vedrei bene dietro la scrivania sotto San Ciriaco, fermo restando la stima per Sfrappa.
Beh, vabbè, io ringrazio il tifoso e voglio dire, adesso da parte mia non mi sembra corretto fare un discorso così, perché ad Ancona c'è un collega che sta lavorando molto bene e che merita sicuramente grande considerazione, perché credo che l'Ancona e la Maceratese siano le vere rivelazioni di questo campionato, perché anche l'Ancona ha lavorato con mezzi limitati, con un progetto, perciò ecco, per adesso è così. Poi io in quella città ci sono nato, ci ho vissuto una grande fetta della mia vita. Se un domani, quando Strappa sarà stanco e vorrà tornare in Umbria, ci sarà la possibilità, è chiaro che non mi dispiacerebbe, però in questo momento correttamente vanno dati meriti a chi sta lavorando. Perché credo che l'Ancona, anche con questo progetto innovativo societario, stia facendo molto bene e possa in futuro fare ancora meglio.
Detto che ha risposto anche alla domanda di un altro ascoltatore che le ha scritto: e se la chiamasse l'Ancona? La sua risposta è stata chiara. Sì. Lei sabato era a Sant'Arcangelo a vedere la sfida contro l'11 di Zauli, e che impressione ha ricavato dall'Ancona, che già logicamente conosceva avendola visionata tante volte?
Ma io ho ricavato un'ottima impressione, infatti ho seguito la partita con il direttore del Sant'Arcangelo Melini, dopo un po' gli ho detto: guarda, non t'offendere, ma oggi credo che abbiate vita dura, perché ho visto un'Ancona molto ben messa in campo, con ritmi anche di agonistici superiori al Sant'Arcangelo, e credo che insomma sia stata una vittoria netta e meritata, e l'Ancona abbia espresso insomma comunque una prestazione molto importante su un campo difficile, perché il Sant'Arcangelo in casa comunque riesce spesso a fare risultati. Perciò Ancona ha dato un segnale di forza, di essere presente per la corsa playoff, che io magari mi auguro. Qualche settimana fa sembrava che nel nostro girone,
esatto,
il quarto posto non fosse utile, adesso c'è qualche spiraglio in più, perciò io onestamente mi auguro che sia la Maceratese che l'Ancona possano centrare questo obiettivo. Però ripeto, a Sant'Arcangelo ho visto un'Ancona molto tonica, in particolare a centrocampo De Cegli e Damilili, con la regia di Paoli, insomma, hanno creato sicuramente un reparto che ha saputo fare filtro, ma ha saputo anche, insomma, proporre gioco. Perciò ecco, ripeto, ho visto una squadra in grande condizione, che dirà sicuramente la sua da qui alla fine del campionato.
Quale caratteristiche individua per i due allenatori, le caratteristiche principali di Cornacchini e Bucchi? Sono simili oppure hanno delle differenze sostanziali nel loro modo di agire?
Sì, ognuno ha il suo modo di vedere il calcio. Cornacchini chiaramente è anche un allenatore più esperto, perché avendo 12 anni più di Bucchi ha insomma un curriculum più nutrito, cioè con più stagioni. Poi è uno che ha fatto la gavetta facendo sempre molto bene. Io la cosa che vedo in comune, al di là di discorsi tattici, dove poi ognuno insomma la vede a modo suo, quello che vedo in comune è sicuramente che tutti e due sono due allenatori che hanno dato una grossa impronta alle loro squadre, e secondo me hanno anche dato un contributo importante, perché ripeto, non essendo due organici almeno sulla carta di primissima fascia, indubbiamente questi due allenatori hanno messo qualcosa, molto di loro in questi progetti, creando autostima, lavorando anche, ripeto, con giocatori magari a volte neanche tanto conosciuti. Perciò sicuramente gli vanno dati dei grandi meriti a tutti e due. Io ho grande stima di Bucchi, ovviamente, che è il mio allenatore che ho scelto, ma anche molta stima di Cornacchini. Ci siamo incontrati tante volte da avversari, insomma credo ci sia un rapporto di stima reciproca, e lui penso che stia facendo, dovunque è andato ha fatto sempre molto bene, e in questi 3 anni ad Ancona è andato sempre in crescita, e di questo gli va dato sicuramente molto merito.
Ecco direttore, proprio riguardo Giovanni Cornacchini, domani intanto saranno 100 le panchine di mister Cornacchini con l'Ancona. Lei all'inizio, quando arrivò ad Ancona 3 anni fa, Cornacchini, se lo sarebbe mai immaginato questa lunga vita sulla panchina dorica, e soprattutto tutto questo grande affetto da parte della città e del pubblico dorico nei suoi confronti, visto anche i precedenti che aveva Giovanni Cornacchini contro l'Ancona, sia da giocatore e anche da allenatore?
Beh, intanto gli faccio i complimenti e gli auguri per questo traguardo importante, perché ripeto, quello che dicevamo prima, essendoci anche un po' di isterismo nel calcio, vediamo qui panchine, anche Lega Pro, che saltano in continuazione, la continuità che lui sta avendo sulla panchina dell'Ancona è sicuramente lodevole. Come è lodevole il fatto che la società abbia fatto un progetto, lui ha altri 2 anni di contratto. Io devo dire che in questo discorso del rapporto l'ho un po' vissuto, perché ecco, stando comunque vivendo nelle Marche, lui è stato molto bravo, perché si è conquistato con i risultati e con il lavoro anche la stima. Ricordo quando arrivò ad Ancona c'era un po' di freddezza, magari ecco per questi, c'era stato quel precedente lì della partita del campionato contro la Fermana, insomma lui è stato bravo a guadagnarsi sul campo col lavoro e con i risultati la stima della tifoseria biancorossa dorica, che poi insomma è una tifoseria importante, che ha visto calcato palcoscenici importanti, ha saputo riconoscere, al di là di un po' di freddezza iniziale, le qualità di questa persona e di questo tecnico, tributandogli i giusti riconoscimenti. Poi ripeto, per noi che facciamo calcio deve parlare il campo, indubbiamente per Cornacchini il campo parla in maniera positiva, sia per l'esperienza di Ancona che per altre sue esperienze precedenti.
Arriva un altro messaggio per lei. DS, lei è anconetano o comunque nato nella nostra città? Volevo dire al DS che lo stimo molto come professionista, e volevo anche sapere se sabato scorso ha visto un Ancona che può arrivare ai playoff oppure no, dal suo punto di vista. Grazie.
Guardi, lo ringrazio, io sono nato in Ancona il 26 marzo di quasi 50 anni fa, perciò tra 3 giorni compio 50 anni, e tra l'altro la mia squadra dove giocavo da bambino era il Piano San Lazzaro, e Andrea Marinelli era un mio compagno, perché siamo coetanei, era un mio compagno in questa squadra di Piazza d'Armi di Piano San Lazzaro, perciò insomma è chiaro che con Ancona ho un rapporto, dove nasci e dove passi comunque una fetta della tua vita, non puoi non avere un rapporto affettivo. Per quanto riguarda il discorso dell'Ancona Sant'Arcangelo, l'ho detto anche prima, io ho visto una squadra tonica in grossa salute, con idee di gioco, con qualità, credo a tutti gli effetti che l'Ancona sarà protagonista di questa corsa ai playoff fino alla fine.
E poi arriva una domanda molto interessante, cosa succederà al Pisa?
Egoisticamente, allora io credo che noi dobbiamo fare un discorso molto serio, intanto è giusto che siccome c'è questa cosa in mano alla Procura federale, che si arrivi a una definizione per la correttezza del campionato, perché poi se il Pisa non ha commesso nulla è giusto che, siccome sul campo sta facendo bene, che insomma gli venga tributato quello che i giocatori del Pisa, l'allenatore, la società stanno raccogliendo sul campo, perché il campo deve essere comunque sovrano. Se invece c'è qualcosa che non va bene, è giusto saperlo e è giusto anche che il Pisa ne paghi le conseguenze. È chiaro che in quel caso non siamo ipocriti, egoisticamente, in caso di una penalizzazione è normale che Maceratese e Ancona avrebbero un beneficio, però io, secondo me, intanto è una cosa che si deve risolvere in questo campionato, perché se è vero che si fosse iscritta con una fideiussione irregolare era un elemento ostativo all'iscrizione, perciò non avrebbe neanche partecipato al campionato. Però ripeto, mi auguro che si faccia chiarezza subito, nell'interesse di tutti, anche del Pisa, perché poi se non ha fatto nulla di illecito è giusto che continui a fare la sua corsa verso i playoff. Poi ripeto, la speranza è soprattutto quella che ci sia chiarezza e che si vada incontro alla fine a un campionato corretto, anche perché già ci sono state tante penalità, tante situazioni strane in questo girone. Insomma, l'augurio, l'auspicio è quello, ecco, che questa cosa si chiarisca al più presto nell'interesse di tutti.
All'inizio, qualche settimana fa, si pensava che la quarta del girone B, come lo scorso anno, non sarebbe andata ai playoff. Ultimamente invece la quarta, in questo senso l'Ancona, ha guadagnato diversi punti ed è arrivata bene o male alla quota punti degli altri gironi, gli stessi dell'Alessandria, un punto in meno del Foggia e della Casertana nel girone C. Pensa che quest'anno il girone B possa entrare con la sua quarta nei playoff?
Beh, intanto me lo auguro, poi come diceva lei qualche settimana fa sembrava un'ipotesi remota, e dopo invece, insomma, anche per la marcia dell'Ancona, insomma, questa ipotesi oggi è meno remota, tanto che l'Ancona è a pari dell'Alessandria, oggi sarebbe eliminata per la differenza reti, però ecco, mancano 7 partite, negli altri gironi credo ci sia anche un pochino più di competizione, perché da noi dal quarto posto in giù le altre, esatto, mi sembra che un attimino abbiano anche un po' mollato, almeno verso quell'obiettivo. Dall'altre parti, sia nel girone C che nel girone A, ci potrebbe essere più competizione, che potrebbe portare anche a una divisione di punti, perciò diciamo che un'ipotesi che qualche domenica fa, qualche settimana fa sembrava non realizzabile, oggi voglio dire, ci sono tutti gli elementi numerici di punti eccetera per pensare che anche nel girone B si possa portare 3 squadre ai playoff.
E il prossimo anno nel girone B di Lega Pro arriverà anche la Samb, che lei conosce bene per averla portata già in passato in Lega Pro, poi purtroppo sappiamo tutti come andò a finire in quella stagione.
Sì, vabbè, ormai penso la Sambettese, voglio dire, manca solo la matematica, ma so che già stanno progettando, insomma, la stagione di Lega Pro. È chiaro che adesso, contrariamente purtroppo al periodo in cui ci sono stato io, c'è una proprietà solida, un presidente che anche lui è un po' vulcanico, però sicuramente può dare garanzie importanti per poter fare un campionato importante. Ci sono numeri a livello di partecipazione di pubblico, come sempre, straordinari, perché 4.000-5.000 persone alla partita, insomma, significa anche avere una base di entusiasmo, ma anche economica, importante. Sicuramente la San Benedettese non parteciperà a questo campionato tanto per partecipare, avrà indubbiamente qualche ambizione, poi ripeto, è sempre il campo che dice la sua, però non credo che la San Benedettese in Lega Pro arrivi con un profilo molto basso. Penso che, insomma, si organizzerà da subito, anche perché sento parlare di Sandro Marcaccio o Fabiani, insomma, direttori sportivi importanti, sicuramente che potranno progettare una squadra forte per avere anche delle ambizioni nella nostra categoria.
Quanti campionati ha vinto il DS Giulio Spadoni nella sua onorata carriera?
Onorata, la ringrazio per l'onorata. 8 campionati, speriamo di aggiungere ancora, ecco, ho detto che c'è una certa età, perché insomma arrivo al mezzo secolo tra qualche giorno, però spero di aggiungere qualche altra perla in futuro, insomma, magari anche in un futuro prossimo.
Su Sport Italia c'erano stati commenti non tanto positivi sul suo operato e su quello della società in generale, come ha preso quelle bordate un po' così, gratuite?
No, ripeto, anche se il buon Criscitiello dice di no, però c'è stato un particolare tra noi legato, lui è legato al Novara per motivi
familiari.
Ovviamente familiari, c'è stata un'operazione di mercato saltata che lo ha fatto andare un po' su tutte le furie, e io ho avuto il sospetto, mi auguro di sbagliarmi, che magari certe sue affermazioni, non conoscendo me e non conoscendo anche un po' la realtà della società, siano state dettate da questa amarezza, ecco, ripeto, mi auguro di no, perché insomma alla fine sarebbe bene distinguere i due ruoli, però ripeto, a me sinceramente non hanno fatto né caldo né freddo, ma non perché io snobbi quella che possa essere l'opinione di un giornalista importante come lui, però ritengo che alla fine nel calcio, insomma, tutti parlano, però alla fine c'è il campo, ci sono i rapporti che puoi instaurare a livello umano e tecnico, e adesso insomma se Criscitiello ha questa idea di me, poi so, lui di me ha detto che sono un direttore più di categorie più basse, ma io le categorie più basse le ho fatte con orgoglio, ho vinto tanti campionati, fanno parte della mia gavetta, non è che io rinnego questo, anzi sono uno stimolo per andare avanti e cercare magari di migliorarmi, perciò non, sicuramente non l'ho visto come un fatto offensivo, perché credo che in qualsiasi categoria si giochi l'importante è mettere la propria professionalità e cercare di fare bene, poi dopo uno può essere più o meno fortunato a stare in Serie A, in Serie B, Lega Pro, nei dilettanti, insomma questo è il discorso, però per me non è stato sicuramente un termine offensivo, tutt'altro.
La città di Macerata come risponde a questo campionato all'avanguardia dopo anni e anni in cui non disputava la Lega Pro?
Ma sicuramente nel rapporto tra il numero di abitanti e le presenze allo stadio, la città di Macerata insomma non diciamo che è una posizione d'élite, ma neanche tra le Cenerentole. È chiaro che insomma dopo stagioni come queste, la vittoria del campionato l'anno scorso, una stagione esaltante come quest'anno, tutti noi cominciando dalla società si sarebbero aspettati una presenza un po' più massiccia, però insomma c'è anche da dire che ci sono a volte tante limitazioni, perché raggiungere lo stadio non è semplice con tutta la situazione che è stata riformulata per la legge Pisano, le cose da rispettare, insomma più giocando spesso il sabato, è una città comunque piena di negozi, di attività commerciali e molta gente magari non essendo impegnata col lavoro fa fatica a venire alla partita, diciamo che le medie sono state tra i 1.500-2.000, dopo con qualche picco in particolare la partita con l'Ancona, dove però c'era da registrare anche una folta presenza di tifoseria dorica, ecco. Questo, noi ci aspettavamo tutti qualcosa in più, però ripeto, sicuramente ci sono stati anche degli elementi un po' ostativi a poter avere una presenza più massiccia.
Domani che sfida aspetterà l'Ancona contro il Tutto Cuoio? Che squadra troverà?
Adesso trova una squadra un po' rinfrancata dalla vittoria nell'ultimo turno. Le difficoltà quando si affrontano queste squadre che comunque hanno un po' fame di punti per tirarsi fuori dalla zona salvezza nelle ultime giornate, è chiaro che aumentano un po' la difficoltà, anche se i valori possono essere diversi, però poi ripeto, si va in campo, l'unica cosa è che lì c'è un campo dove si può giocare bene a calcio perché è un sintetico di nuova generazione e questo magari potrà permettere all'Ancona, se ha qualcosa in più come indubbiamente ha a livello qualitativo, di poter magari proporre il suo gioco, però ripeto, le partite sono tutte molto difficili, io questo campionato secondo me è connotato da un equilibrio incredibile, nella singola partita si può vincere, si può perdere con tutti, perciò insomma sicuramente in questa gara l'Ancona può incontrare delle difficoltà, poi ci sono giocatori anche di qualità, insomma tutte le gare vanno affrontate con la massima attenzione, però in questo Cornacchini è maestro, insomma saprà trovare le contromisure per insomma cercare di portare a casa un risultato importante anche da Pontedera.
Il calendario prevede ancora Maceratese-Pisa, ma anche Pisa-Spal. La Spal arriverà al traguardo prima?
Io credo che la giornata appena passata con i pareggi del Pisa, anche della Maceratese, la vittoria della Spal insomma abbia ridato morale, perché io nei corridoi del Paolo Mazza dopo la nostra vittoria per 4-1 ho assistito insomma così a un conciliabolo tra il presidente della Spal, l'allenatore e il direttore sportivo e l'avevo visti molto preoccupati, perché chiaro, fai una stagione così poi rischi di comprometterla sul finale, non... Credo che questa giornata gli abbia ridato slancio, nel senso ha recuperato 2 punti di vantaggio, che è una giornata in meno, credo che sia stato un passaggio se non decisivo comunque molto importante per la vittoria del campionato, alla fine penso che la Spal ce la farà, chiaramente passando anche tramite qualche sofferenza, anche perché è indubbio che negli scontri diretti non ha un ruolino di marcia positivo, ecco. Però penso che adesso i punti, considerando anche il numero di partite che mancano, possano dargli una relativa tranquillità, poi ci sarà da far battaglia fino alla fine anche per la Spal per ottenere questo risultato prestigioso.
Arriva un messaggio per lei da Claudio che le scrive: ma dove va Spadoni l'anno prossimo? Speranze di vederlo ad Ancona? Questo già era stato detto.
Beh,
riguardo
Ancona,
ad Ancona
abbiamo parlato e ripeto.
Ma dove andrà Spadoni?
Non mi sembra neanche corretto adesso. E dove andrà non lo so, qualche telefonata è arrivata, adesso siamo ancora nei pourparlers, vediamo, insomma siamo a marzo, vediamo adesso. Ripeto, io forse in maniera poco modesta mi auguro di trovare una squadra perché credo di essermelo meritato sul campo, però il calcio non sempre è così scientifico, nel senso che non è che il fatto di fare bene ti garantisce. Ripeto, adesso c'è qualche pourparlè, è normale che è ancora presto, però ecco, mi auguro insomma di poter trovare una sistemazione soddisfacente dove ci possa fare un progetto calcistico valido.
Si è parlato di Teramo nei giorni scorsi, c'è qualcosa di vero?
Ma io sono sincero, non ho avuto contatti. So che il presidente Campitelli, che mi conosce, insomma c'è una stima reciproca, nell'otto dei due o tre nomi di papabili ha inserito anche il mio, questo mi fa piacere, perciò se ci saranno delle evoluzioni, però ecco, ripeto, siamo a questo, per essere onesti, a questo stato di cose. Ecco, ho saputo da persone vicino a lui che insomma mi ha inserito in questa rosa di due o tre possibili. Se ci sarà questa opportunità, ovviamente è una piazza importante, non potrebbe che farmi piacere. Ecco.
Grazie direttore della sua presenza.
Grazie a voi.
Grazie.
In bocca al lupo.
Grazie.
Buonasera, in bocca al lupo. Buonasera.
Intanto è arrivato un messaggio di Dorico che la butta molto sullo scherzo. Dice: secondo un noto giornale di pettegolezzi ci sarebbe addirittura una liaison tra la Tardella e addirittura Zamparini. Ecco, l'abbiamo detto
wow,
tutto.
Cos'è il proseguo di Alien? Va bene. Comunque, al termine di questa chiacchierata con il DS Giulio Spadoni, possiamo tirare le somme e dire che sicuramente va a genio e piace alla città d'Ancona questo direttore sportivo, che come lui ben ha detto è una persona comunque che piace dire le cose in faccia, piace essere trasparente. Effettivamente io non lo conosco di persona, ho avuto modo in più di una circostanza comunque di sentire lui parlare in trasmissioni televisive, mi ha sempre fatto un'ottima impressione, e anche averlo con noi questa sera mi ha dato ulteriormente questa conferma. Veramente professionista, possiamo dirlo.
È un direttore sportivo giovane come Sfrappa, e quindi sono entrambi, hanno voglia di fare, voglia di costruire, e lo abbiamo visto con quello che ha fatto, è riuscito a combinare Sfrappa con quel poco che aveva in mano, perché comunque ha detto giustamente Spadoni, con poche risorse, ma in realtà le poche risorse nostre non sono state le poche risorse della Maceratese.
No, ci vogliono sicuramente conoscenze, diciamo, quando ci sono pochi soldi ci vogliono conoscenze.
Sono due livelli molto diversi, certo, perché certo, se anche noi avessimo avuto il budget che aveva la Maceratese non staremmo qui a sudare con probabilmente così tanto freddo e fare sempre comunque i complimenti ai ragazzi, ma magari avremmo avuto quel quid in più che ci avrebbe portato qualche punticino sicuramente già in tempi remoti.
Però Stefano, con il nostro minimo sindacale, mettiamola così, facendo una battuta, non è che stiamo dicendo niente di male, stiamo scherzando, su questo minimo sindacale di budget che ha avuto quest'anno l'Ancona a rispetto della Maceratese, però siamo lì a tre punti, siamo a marzo. Quindi, e si dice sempre che a marzo si decidono i campionati, e se dobbiamo tirare una somma in questo momento possiamo dire che comunque l'Ancona è in corsa e ad ottime chance a questo momento anche di poterci arrivare nella zona playoff, non soltanto tramite il gruppo B, ma anche andando a guardare gli altri due raggruppamenti. E comunque sia, con questo budget l'Ancona già oggi possiamo dire che il suo campionato lo ha vinto.
Sì,
possiamo già dirlo questo.
Nessuno si aspettava di lottare per i playoff fino in fondo. Molti dicevano che questa stagione era nata con l'unico obiettivo della salvezza, ma l'Ancona è stata in grado di sovvertire i pronostici con un budget e con una rosa sicuramente non eccellente sul profilo del pedigree, ma con l'andare delle giornate ha dimostrato di meritare di essere lassù, tant'è vero che sin dalle prime giornate l'Ancona ha sempre navigato tra la terza, la quarta, massimo, minimo la quinta posizione.
E allora abbiamo aperto con il direttore sportivo della Maceratese, anzi ex direttore sportivo della Maceratese, Giulio Spadoni, e invece andiamo con il mister più e più volte, come possiamo dire, non confermato ma nominato più di una volta dallo stesso Spadoni e dai nostri tifosi che non stanno aspettando altro che sentire Giovanni Cornacchini sulle nostre frequenze. Allora l'abbiamo beccato, ancora non sono arrivati comunque.
No,
quindi
non sono arrivati, buonasera a tutti.
Buonasera mister.
Mister,
buonasera,
è pronta la torta per spegnere le 100 candeline domani?
No, la torta no.
La targa è pronta?
No, neanche, tutto a posto, non c'è problema niente.
Comunque domani raggiungi un obiettivo, un traguardo importante, penso che è un bel onore per te essersi seduto 100 volte, anche se in realtà sono 98 perché due per squalifica le hai saltate, su una panchina di una società importante.
Sì, no, è sicuramente una cosa piacevole, soprattutto inaspettata, nel senso che non ci avrei mai pensato di arrivare a così tante panchine ad Ancona, per cui sono molto molto contento, ma, e quindi andiamo avanti, continuiamo a lavorare seriamente anche se si è arrivati a un traguardo importante.
A Pontedera contro il Tutto Cuoio taglierai le 100 presenze e a Pontedera contro il Pontedera entrerai tra i primi tre allenatori con più presenze, con più panchine con l'Ancona.
Sì, mi piacerebbe però che siano i risultati quelli poi a farti ricordare, no? E cercare di tenere da qui alla fine tanti punti per poter arrivare a quel sogno che ormai abbiamo tutti.
Ma i risultati parlano anche a tuo favore al momento, visto che se domani dovesse andare come tutti sperano, potresti fare 50 vittorie su 100 panchine, quindi il 50%.
Non ne vorrei neanche parlare.
49 su 99 oggi sei, dai.
Va bene così, rimaniamo su quello, adesso poi vedremo.
E domani, come dici tu, sarà una gara, un'altra
sì,
gara tosta.
Dopo quella gara tosta, una squadra cambiata rispetto al girone andata, veniva da un periodo non positivo al massimo, è riuscita a vincere bene a Savona domenica, quindi si è ricreato l'entusiasmo che gli mancava da un pochettino di tempo. Campo sintetico, insomma, ci sono tante le problematiche, però insomma noi siamo pronti, soprattutto anche perché sono quei punti che poi ci mancano al girone andata, dove nella nostra testa insomma era immeritato il risultato, per cui mi auguro che si possano riprendere da questa partita qua, anche se ci vuole attenzione, bisogna stare molto attenti, dobbiamo cercare assolutamente di non perdere, soprattutto poi è chiaro che la partita devi provarla a vincere assolutamente.
Che differenza c'è tra la partita di sabato scorso e quella di domani, dal punto di vista delle caratteristiche delle due squadre?
Ma no, vabbè, sono due squadre diverse, questa mi sembra una squadra un pochettino più fisica, adesso non so come andranno a giocare, ma ho l'impressione che probabilmente andranno a giocare a tre dietro, sono strutturati sui calci piazzati, sono molto bravi, hanno preso un giocatore come Giovinco che calcia molto bene da lontano, quindi è una squadra un pochettino diversa, però stessa è una squadra organizzata, una squadra che può dar fastidio. Poi il campo, sicuramente un campo sintetico molto veloce, quindi dove loro sono abituati a giocare, quindi questo è un piccolo vantaggio.
È un Ancona che oltre a Paoli, che è stato squalificato per la quinta munizione, mancherà anche di Libertazzi, che si è fatto male nell'allenamento di ieri, un problema muscolare.
Sì, non c'è neanche lui, ricordiamo che c'è anche Lombardi, che è un giocatore che ha delle caratteristiche che potevano servirci, ma non c'è neanche lui, per cui abbiamo queste tre assenze, però sono convinto che chi giocherà come sempre farà molto bene.
Arriva un messaggio per te: grazie mister di tutto, grande sportivo, grande uomo, cosa rarissima ai giorni nostri nel mondo di oggi.
Mi fa piacere, è una cosa che mi rende molto felice.
Ormai sei entrato un po' nel cuore dei tifosi anconetani, magari sei arrivato con qualche tra lo scetticismo generale per il tuo passato, per le battaglie combattute in passato con l'Ancona, ma poi piano piano con i risultati hai conquistato la fiducia, la stima e la considerazione del pubblico.
Ma io ho cercato di mettere la cosa che mi preoccupava, io quello che volevo dimostrare a livello professionale, insomma, essere una persona seria, quindi lavorare in maniera seria a prescindere dalle capacità che uno può avere di più o meno, insomma la cosa che mi preoccupava a me è quello di avere una grande serietà, quindi ho cercato di lavorare da questo punto di vista perché sono fatto così, insomma.
Tornando alla partita di domani, come andranno sostituiti Paoli e Libertazzi?
Ma non so ancora, c'ho un po' di ore per poterci pensare, anche parecchi. Quindi vedremo, insomma, se due o tre alternative, devo riuscire a capire qual è la soluzione migliore.
Potrebbe arrivare il momento di Frediani?
Beh sì, potrebbe arrivare, come potrebbe partire poi dalla panchina, non avendo poi Libertazzi avrei meno possibilità eventualmente per ribaltare la partita o addirittura per provare a vincere, quindi devo pensarci bene, insomma sono delle soluzioni che vanno bene sia in una maniera o nell'altra, da capire bene qual è la cosa migliore, ma ancora c'è un po' di tempo, quindi c'ho da riflettere.
Ecco mister, dal punto di vista fisico invece, visto che si gioca a distanza di 3 giorni, la squadra come sta?
No, la squadra mi sembra che stia bene, anche se in effetti voglio dire, si è faticato, per questa è una partita impegnativa, però probabilmente le motivazioni faranno la differenza, soprattutto perché poi sono 3-4 giorni liberi, quindi è uno sforzo in più che dobbiamo fare tutti.
Sarà l'ennesimo turno in cui la Maceratese giocherà in casa contro magari una squadra non trascendentale, l'Ancona una trasferta con una squadra impegnata per la salvezza, ma come detto da te gioca su un terreno in sintetico non agevole. Pensi che magari domani...
Sono le squadre un po' più pericolose, nel senso che vogliono salvarsi, quindi saranno veramente delle battaglie, insomma non ti regalerà niente nessuno, saranno tutte partite complicate, gli episodi faranno differenza come sempre, e poi soprattutto adesso dal punto di vista fisico chi sta meglio probabilmente arriverà alla fine.
In questi giorni sui giornali si legge molto di tabelle, di calendari, tu hai dato un'occhiata al calendario o non ci pensi a questo?
No, non ho visto niente, adesso mi interessa questa, poi abbiamo una sosta, poi ci riprendiamo con la Pistoiese che è un'altra battaglia.
È importante anche il recupero di Mallus che piano piano sta riprendendo.
Sì. Ormai ha cominciato a riallenarsi con il gruppo, io spero da dopo Pasqua di poterlo riutilizzare.
Però è una difesa che, nonostante l'assenza del suo capitano, sta tenendo bene. I numeri parlano di una della seconda.
Assolutamente, chiaro. Adesso non è giusto toccare niente, ma soprattutto perché Marco, secondo me, ancora non è in condizione. È un giocatore che ha qualità per me importantissime, quindi insomma, sono delle valutazioni che uno deve fare.
Ma la vera forza di questa squadra, ne parlavi anche con noi della stampa in mattinata, è il gruppo. Basti pensare che anche chi non è convocato spesso vuole partire per il ritiro.
Noi abbiamo l'esempio oggi di Lorenzo Paoli che è venuto con noi, quindi questo è quasi una cosa che di solito non si vede mai, quindi vuol dire che c'è un entusiasmo e soprattutto uno spirito di gruppo impressionante, quindi un giocatore che tutti volevano con noi, che partisse con noi, lui di testa sua ha preso questa decisione, quindi è una cosa bellissima.
Ma dopo questi brillanti risultati di Cornacchini, qualche sirena è suonata da altre piazze, da altre società?
Non suona niente.
Mister, intanto per concludere le diamo anche un dato, visto e considerato che domani non è che ci si poteva aspettare chissà quanto pubblico in arrivo da Ancona a Pontedera, però possiamo dire che 52 biglietti sono stati venduti. Quindi...
Beh, a questo fa piacere lo stesso, avere i tifosi sempre vicini, vuol dire i ragazzi lo sentono e si sono accorti insomma dell'entusiasmo che c'è, quindi gli fa sicuramente bene.
Perfetto mister, noi la ringraziamo, okay. E grazie della disponibilità,
ciao,
e ci vediamo domani.
Grazie, in bocca al lupo.
Ciao.
E noi lasciamo mister Cornacchini ancora nel bus, perché non sono arrivati a Pontedera, al luogo del ritiro, quindi buon viaggio all'Ancona. Rispondiamo così contestualmente, già hai risposto tu Cristian al nostro messaggio che era arrivato da un nostro amico alla 334 35 20 488, quanta gente ha fatto il biglietto? 52 quelli staccati questa sera, ma non saranno i soli, perché noi abbiamo, stavo cercando prima, l'avevo visto, all'interno del nostro archivio dei vostri messaggi che ci inviate, ce n'erano un paio che già avevano preannunciato di essere presenti a Pontedera, e però che non risiedono ad Ancona, quindi insomma oltre i 52 ci sarà qualche altra sorpresa di qualche altro tifoso biancorosso presente a Pontedera.
Questo dimostra sicuramente l'affetto che c'è intorno a questa squadra, la voglia di Ancona che cresce di giornata in giornata, però bisogna che cresce anche con i numeri in casa, lo dicevamo anche nella giornata di ieri, cioè questa squadra...
Allora, guarda cosa ti ho trovato, allora l'arbitro di domani, che adesso non facciamo le battute solite, già immagino tutte e due subito, si chiama Capone, non è Al,
però
Al, è di Palermo.
A Sant'Arcangio c'era l'arbitro di Palermo, Pillitteri, oggi c'è Capone sempre di Palermo, quindi si sono parlati, hanno capito.
Chissà.
Questo è l'arbitro.
Pillitteri ha parlato positivamente dei biancorossi.
L'arbitro a Pontedera sarà il signor Andrea Capone di Palermo. Allora, ha già diretto l'Ancona nel campionato di Serie D, era il 10 novembre 2013, la partita Ancona-Maceratese, qui ridevo perché prima avevamo Giulio Spadoni, Ancona-Maceratese davanti a 3.000 spettatori per questo derby di Serie D, e la partita terminò 0-0. Per quello che riguarda le decisioni arbitrali, c'era stato un gol annullato a Degano per un fuorigioco di Didio, e nei minuti di recupero c'era stato fischiato un fuorigioco a Morbidelli che era lanciato in rete.
Colpa dell'assistente.
Queste le due cose che abbiamo trovato per quello che riguarda la direzione arbitrale del signor Capone di Palermo. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andremo a sentire l'altra sponda, andremo a sentire Casa a tutto cuoio. State con noi!
Tutto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta dopo la pausa pubblicitaria, l'ultima all'interno di Punto Biancorosso, e andiamo a fare un salto direttamente in casa, chiamiamolo così, del nemico, perché ci portiamo in terra, quindi andiamo, tutto adesso che stiamo parlando a microfoni spenti, di Fiorentina, quindi andiamo in Toscana, andiamo con Stefano Scarpetti, corrispondente del Tirreno, ma anche di tutto Lega Pro, a cui diamo il benvenuto.
Buonasera
a te.
Ciao Stefano. Allora, ciao. È un tutto cuoio che reduce da un'importante vittoria in casa del Savona, che è stata la prima del 2016, che ha spezzato un lungo digiuno.
Sì, è stata una vittoria oltre che soffertissima, perché è arrivata due minuti alla fine, in una partita dove i neroverdi erano in svantaggio a fine primo tempo, quindi con il timore di dover perdere ancora un'altra partita, che sarebbe stato problematico visto anche la classifica. Sono arrivati questi tre punti che sono serviti soprattutto per il morale, perché questa vittoria non veniva da tre mesi e nell'ambiente comunque pesava il fatto di non ottenere vittorie, insomma. Quindi sono stati tre punti d'oro anche per la classifica, perché il tutto cuoio era tornato per la prima volta in stagione in zona play-out, ci è uscito, però chiaramente ci vuole continuità e naturalmente a partire da domani è importante per questo.
È un tutto cuoio che in casa nelle ultime sette partite ha collezionato solo due punti, non vince dal 29 novembre contro la Maceratese, quindi in casa ha avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo.
Sì, in effetti è vero, le ragioni possono essere molteplici, prima di tutto questo periodo negativo in cui è iniziato l'ultima giornata, il girone andata, quella partita con la SPAL, quella strana partita in cui sono state espulsioni, eccetera, eccetera, e da lì è iniziato un momento, un periodo negativo. Spesso la squadra soffre, insomma, ha impatti nelle partite un po' difficoltosi, un po' la paura, a volte manca un po' di personalità e poi inevitabilmente questa difficoltà a fare gol, perché comunque il calcio è lo scopo del calcio, è comunque fare gol, e tutto poi ha enormi difficoltà a fare gol, anche se in certe situazioni le occasioni vengono create, però si fa fatica in fase offensiva, e i numeri in questo senso sono emblematici più di tante parole, ecco.
È un tutto cuoio che a gennaio si è rinforzato prendendo Esposito, prendendo Giovinco e anche l'altro attaccante Cristo.
Sì, allora Esposito è stata una necessità, perché è andato via il secondo portiere, che era Carboni, è tornato in Sardegna e quindi c'è stata questa necessità di rimpiazzare il secondo portiere, che tra l'altro esordì subito, perché ci fu l'espulsione di Feola e a Rimini esordì subito. Per quanto riguarda gli altri acquisti, con Giovinco si cercava, praticamente ha rimpiazzato Palumbo, un giocatore che ha di qualità ma che ha deluso, e quindi si è cercato anche un giocatore brevilinio che sia in grado di fare vari ruoli dell'attacco, sia trequartista, punta esterna, eccetera eccetera. Sta facendo, diciamo, abbastanza bene, e non giocava da sei mesi, quindi all'inizio ha pagato la condizione atletica, poi la sua condizione è cresciuta, anche se il gol anche lui non lo sta trovando, però non sta giocando male, ecco. Tanto per finire, Cristo era un po' questa scommessa, diciamo, nell'ultimo giorno di mercato, e tra l'altro il tutto cuoio in quella giornata aveva cercato Paponi, un giocatore che ancora conoscete, ma la società non si era fidata, era questo giocatore in grado di dare centimetri all'attacco, insomma, sta facendo fatica, però è un elemento su cui tutto cuoio fa affidamento per avere un aiuto di fisicità in attacco, ecco questo.
Domani il tutto cuoio sarà con l'organico al completo, senza squalificati né infortunati, quindi potrà giocarsi la gara al top della condizione e delle individualità.
Sì, 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 non ci sono defezioni, senti che non succeda nulla di particolare in queste ultime 24 ore, non ci sono squalificati, sono alcuni giocatori che non sono al top, che vengono da lunghi infortuni, mi riferisco a Pavarusso, mi riferisco a Picaccia, giocatori che comunque possono giocarsi il posto, però non sono elementi fondamentali, anche se Pavarusso, diciamo, nel 3-5-2 è un esterno di ruolo, mentre Esposito è più un centrocampista che viene spostato in quel ruolo. Però, diciamo, sostanzialmente c'è il vantaggio di giocarsi con tutti gli elementi a disposizione, quindi Lucarelli avrà la possibilità di scegliere sia modulo che i giocatori in base a come li ha visti in settimana.
Sarà una sfida tra ex grandi attaccanti come Cornacchini da una parte e Lucarelli dall'altra.
Sì, 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 è una sfida. Curiosamente sì, si sfidano due grandi attaccanti. E io mi aspetto, come era successo in parte all'andata, anche se è partita molto particolare per tanti aspetti, che sono due tecnici che hanno una grande preparazione tattica, anche se mi sembra con Macchini rispetto a Lucarelli si sia fermato a livello di modulo sul 3-5-2. Lucarelli tende a cambiare continuamente, facendoci impazzire letteralmente noi alla vigilia, perché non si sa mai che sistema di gioco, e lui tende a cambiare tante volte anche nella stessa partita. Tornando al duello, quindi mi aspetto che sia una gara a scacchi tra loro due, insomma, quindi la curiosità, tornando a Lucarelli, è che tutto cuoio ha due Protti e Lucarelli, due ex bomber, una squadra che gol non le fa, insomma, questa peculiarità, insomma, la stiamo dicendo molto spesso anche a diretti interessati, sembra un po' come il Como di la Barzelletta, no? Nel senso che è il contrario di quello che dovrebbe essere, però, insomma, questa era una semplice curiosità, insomma, il calcio è strano anche per questi aspetti.
È un tutto cuoio che è partito bene, che ha lottato anche nelle prime giornate a contatto con le alte sfere della classifica, poi piano piano si è spento e si è invischiato in zone poco rassicuranti.
Sì, sì, no, in effetti è difficile dare un giudizio, un motivo solo principale di questo calo, perché sicuramente la vittoria con la Maceratese, che ci ha citato in precedenza, che è l'ultima in casa, forse ha fatto pensare a un altro tipo di campionato, comunque che il tutto cuore non potesse, cioè potesse stare lontano dal discorso salvezza. E tra l'altro quella vittoria lì venne dopo la separazione con Colombo, e probabilmente sono stati fatti degli errori nel senso di valutazione. Innanzitutto probabilmente si pensava di poter comunque sopperire all'assenza di Colombo, invece poi si è visto che a livello di numeri, come dicevo prima, a livello in attacco si fa molta fatica. E poi è entrata una sorta di involuzione, cioè prima partita, prima fino ad Arezzo, involuzione a livello di gioco, poi la squadra ha cominciato a giocare anche bene, però non riusciva a raggiungere punti, e man mano che le partite sono andate avanti, tutto poi si è ritrovato lentamente in questa bassa classifica. Quindi secondo me sono molteplici i motivi per cui tutto poi si è ritrovato in questa situazione. Io riconduco a quella partita con la SPAL e la sconfitta con polemiche, con squalifiche, che poi probabilmente ha tolto della concentrazione per qualche settimana, oltre al fatto che magari per qualche settimana la squadra non ha reso. E poi quando è tornata sui suoi livelli non è riuscita a raggiungere il risultato, anche perché là davanti, e torniamo sempre al solito discorso, non c'è chi ti fa gol, sostanzialmente questo. Poi nell'ultima settimana, prima di Savona, c'è stato anche un comunicato da parte dei tifosi, che tutto cuoio, ti apro e chiudo parentesi, sono pochi, quindi tra parentesi domani, se sono 300 è già qualcosa.
Saremo 350, 370 domani tra tifosi e tutto cuoio e chi salirà ad Ancona.
Sì, credo che sia un numero corretto, e hanno fatto un comunicato che hanno messo su Facebook in cui chiedevano maggiore impegno, ma criticavano anche lo stesso Lucarelli, e quindi insomma questo ha creato della tensione e non è stato, diciamo, molto apprezzato dalla parte dello staff tecnico, e quindi insomma si è creato un pochino di tensione, che solitamente a Punta Egola non c'è, perché è vero che all'inizio del campionato, diciamo prima della fine del giro, è andata la squadra, ha fatto bene, si è affacciata alle parti alte della classifica, però insomma dobbiamo ricordare il tutto cuore che in realtà è, e che comunque se, l'obiettivo primario è la salvezza, ecco. Quindi secondo me non bisogna perdere di vista la dimensione che stiamo parlando, la realtà che chiama a Pontedera, ma è tutto cuore di Punta Egola, che non è un centro che non fa neanche comune, ecco. Quindi forse ogni tanto bisogna rendersi conto la realtà, che in realtà è Punta Egola che incontra Ancona in questa situazione, incontra Pisa, eccetera, eccetera, realtà molto più grandi, quindi insomma ritengo che l'obiettivo della salvezza debba essere sempre quello primario, ecco.
Come è stato possibile questo miracolo di questa piccola società arrivata fino alla Lega Pro?
È stata, diciamo, frutto di poche persone, che praticamente una di quelle è sicuramente Massimiliano Albini, che era alla Pistoiese, che da quando arrivò lui sono arrivati risultati incredibili che nessuno si aspettava, diciamo la realtà si è trovata spiazzata, la realtà di Punta Egola, di società, si doveva adattare di anno in anno ai risultati che faceva una squadra abituata a disputare campionati di promozione regionale, massima eccellenza, anche prima categoria, e da quando è arrivato Albini invece sono arrivati i risultati, sono stati fatti negli anni dei gruppi solidi, dei gruppi che vincevano il campionato di volta in volta. Poi c'è stato l'arrivo di questa società nel 2010 col presidente Andrea Dolfi, suo fratello e suo socio Giuseppe Ciampanini, che in poche persone sono riusciti comunque a portare avanti questo progetto e stanno riuscendo a fare un piccolo miracolo, insomma, e quello di quest'anno è il terzo anno consecutivo nei professionisti, perché il primo era quello nella vecchia C2, e stanno riuscendo facendo sempre il passo secondo la gamba e quindi stanno riuscendo a portare avanti anche sotto il piano dei pagamenti, insomma. Oggi ad esempio ci sono state penalizzazioni di scuole che non hanno pagato, eccetera eccetera, tutto poi questi problemi non ne ha, nel senso una politica del pochi soldi ma sicuri, ecco, e quindi si porta avanti. È chiaro che è sempre più difficile perché il calcio professionista, il calcio professionistico ha comporta molte spese, però insomma si sta portando avanti questa squadra, comunque espressione di questo piccolo paese, piccolo centro, e anche una piccola storia dei piccoli, scusate il gioco di parole, che riescono a tenere testa, diciamo, ai più grandi, ecco.
Una grande soddisfazione comunque per il territorio. Grazie Stefano.
Sì, grazie a voi.
Grazie.
Al piacere di averti ancora con noi.
Ah, okay.
Grazie ancora. E noi ringraziamo Stefano Scarpetti, il Tirreno e tutto Lega Pro. E allora andiamo a spulciare altri dati che troviamo su internet, ma troviamo appunto per quello che concerne le presenze allo stadio. Per quello che riguarda il tutto cuoio, vediamo che il numero minimo di presenze viene dato di paganti è di 239, e 239 che è lo stesso numero, pensate un po', come record negativo parliamo, che ha il Savona. Quindi immaginando i numeri del Savona di una volta, insomma, fa un po' specie pensare che è riuscito ad avere in casa anche solamente 239 spettatori.
Con ancora ce n'erano pochi di più a Savona, massimo 5-600 penso.
Vuoi il dato sull'Ancona? Ancona, Savona, eccolo 6:31. Qua. 6:31, non ti sei allontanato di tanto. Questo per dire, insomma, com'è strano questo campionato. E, la presenza media a tutto cuoio è di 561. Che dire, staremo sulle 300 unità, come dicevi tu, considerando l'orario, considerando il contributo attivo dei 52 che hanno acquistato il biglietto per questa trasferta.
52 valorosi, perché domani non sarà facile veramente arrivare una trasferta alle 20:30 del mercoledì con la giornata lavorativa
e alcuni si alzeranno alle 5 per andare a lavorare
senza fare nomi, quindi vabbè, dai, mi ci metto anch'io tra questi valorosi, cioè ci mettiamo anche noi, perché intanto anche noi dovremmo fare la stessa strada che faranno questi 52 per arrivare a Pontedera. Insomma, sono 3 ore e 40 minuti di macchina più o meno, quindi 3 ore e 40 andare, 3 ore e 40 tornare, insomma non sono sicuramente poche fatte poi in notturna. Comunque speriamo che la banda di Cornacchini ci faccia fare questa trasferta così complicata, ma con un ritorno con il sorriso sulle labbra, sicuramente, speriamo. Sicuramente già per il modo che hanno di giocare questa squadra, per il modo in cui scendono in campo, la trasferta già è ripagata. Poi se arriva anche il risultato sicuramente siamo ben più felici.
È una squadra che ha sempre dato tutto in qualsiasi occasione, l'ha sempre detto Cornacchini, lui non ha mai nulla da ridire sotto l'aspetto dell'applicazione, dell'impegno e dello spirito di sacrificio, e poi alla lunga i risultati arrivano, perché quando il gruppo lavora e segue le direttive dello staff tecnico, se poi ci sono anche delle qualità, alla fine i risultati arrivano, anche se quest'anno sono stati al di sopra delle più rosee aspettative di inizio stagione. Ormai siamo in lizza ed è giusto sognare fino in fondo l'obiettivo dei playoff. Domani è una giornata importante perché la Maceratese affronta in casa il Prato, l'Ancona va contro un'altra squadra in lotta per i playout, ma fuori casa su un terreno sempre insidioso in sintetico, quindi tenere il passo o riuscire addirittura a guadagnare qualche punto da chi ci precede sarebbe importantissimo.
E se diamo una guardata proprio ai numeri, un attimino, visto che anche quelli sono molto importanti nel mondo del calcio, se guardiamo solamente le ultime 5 partite tra casa e trasferta, lo dicevamo anche nella giornata di ieri, l'Ancona sarebbe prima con 11 punti insieme al Pisa, quindi davanti a tutti, addirittura con un punto in più rispetto anche alla SPAL, quindi anche questo fa ben sperare. Se poi vogliamo dare un'occhiata anche ai numeri in trasferta, proprio nelle ultime 5 trasferte, l'Ancona sarebbe terza con 8 punti, dietro solamente alla SPAL con 11 e Maceratese con 10, quindi i numeri che sono fondamentali anche nel mondo del calcio la dicono tutta come la squadra di Cornacchini sta veramente facendo molto bene a rispetto delle avversarie, ma anche al cospetto di una forma fisica che sembrerebbe veramente essere di livello in questo momento.
Sì, è un'Ancona che ha un'ottima condizione fisica, adesso arriva il periodo in cui dare tutto, a primavera si decide nei campionati, quindi se il buongiorno si vede al mattino l'Ancona ha ottime possibilità di arrivare fino in fondo.
Allora, siamo alla conclusione, vogliamo ricapitolare la giornata, questa 28esima giornata prefestiva per quello che concerne ovviamente la festività pasquale e poi ci si ferma col campionato, se non ci sono contrattempi, cosa che noi speriamo che non avvengano, si tornerà a giocare di domenica per quello che riguarda la prossima partita casalinga, ma sicuramente su questo vi aggiorneremo strada facendo, perché ricordiamo che Punto Biancorosso si fermerà nella giornata di giovedì con l'ultima puntata. Torneremo subito dopo Pasqua, cioè martedì, a tenervi di nuovo compagnia e aggiornarvi sul cammino. Ostia, torneremo con Daniele Titarelli. Adesso non ci avevo pensato a questa cosa, quindi...
L'unico che non riposa in questo turnover sono io, perché si riparte...
No, vabbè, dai, non diciamo così. Non c'è la... Anche
scherzo,
Nando...
è un piacere essere qui.
Anche Nando viene salvato perché venerdì non avremo la puntata, quindi anche Ferdinando Vicini non sarà con noi, lo ritroveremo solo...
Lui fa riposo, lui,
esatto.
Fa...
lui è fermo.
Riposo settimanale, il giorno di riposo settimanale, giustamente.
Allora, andiamo a fare riepilogo di questa 28esima giornata, poi vi apro sulla terna arbitrale.
La giornata è come al solito spalmata su due giorni, su diverse tipologie di orario. Si parte domani alle ore 15 con la Maceratese. La Maceratese gioca quasi esclusivamente alle ore 15, quindi domani ore 15 Maceratese Prato e Lupa Roma Sant'Arcangelo. Alle ore 17 Teramo L'Aquila, l'unico derby abruzzese della stagione. Alle 20:30 il derby toscano Pistoiese Pontedera e Tutto Cuoio Ancona. Poi si proseguirà con gli appuntamenti.
Aspetta, tutto Cuoio Ancona, diamo la terna arbitrale.
La terna arbitrale sarà composta dall'arbitro Andrea Capone di Palermo, quindi un secondo palermitano dopo Pillitteri di Sant'Arcangelo, e gli assistenti saranno Luca Solazzi di Avezzano e Alessandro Rotondale di L'Aquila.
E riprendiamo.
E poi si chiude il programma con le altre 4 partite del giovedì alle ore 15, Rimini-Carrarese, sfida tra due società in difficoltà dal punto di vista appunto delle rispettive società. E poi 18, Lucchese-Arezzo, Siena-Pisa e Spal-Savona. Spal-Savona è il testa coda, prima contro ultima. Siena-Pisa, un derby toscano sempre sentito, sempre importante, anche se il Siena in questo momento non brilla, avendo preso 6 gol in Coppa a Foggia, 4 a Macerata, 3 contro Lupa Roma. Non è un momento particolarmente fortunato, però chissà che non riesca a ritrovare gli stimoli proprio nel derby contro il Pisa.
Anche il Savona sarà felicissimo domani di scendere in campo, cioè anzi sì, dopo domani.
I giocatori provano a guadagnare punti, la società li perde. Glieli porta via, quindi...
Un cane che si morde la coda, insomma.
È un bel avere. Diciamo, come abbiamo aperto la notizia del giorno, appunto, un altro punto di penalizzazione per il Savona, che salta così a meno 14 e in classifica si troverà a 11 punti. Io penso che la Lupa Roma guarderà fra un po', dice, siamo salvi, siamo avanti così, perché se chi sta sopra continua in questa marcia all'indietro, modello gambero... Paurosa questo campionato sotto l'aspetto dei punti di penalizzazione.
È una classifica in fondo falsata, perché Sant'Arcangelo, L'Aquila e Savona si trovano in posizioni diverse da quelle che avrebbero dovuto occupare. Savona sarebbe stato sempre in fondo, ma non ultimo, penultimo, 25, e Sant'Arcangelo e L'Aquila invece avrebbero avuto tutt'altra classifica e sarebbero stati molto più tranquilli.
Sarebbero quasi a centro classifica, esatto. Quasi, entrambe. Allora, signori, grazie. Con voi, come abbiamo detto, ci risentiremo domani, perché in realtà poi dopo vi sentiremo le voci domani sera per quello che riguarda il match da Lettore Mannucci di Pontedera con Tutto Cuoio Ancona. Paolo Papili, che è all'ascolto, lo salutiamo, lo ritroveremo domani. Il nostro pilota di Formula 1, nonché pilota di aerolinee Papili Lines. E noi sappiamo bene a cosa ci riferiamo, lo sa anche lui. Lo ritroveremo domani sera in postazione a Pontedera. Vi faccio gli auguri di Pasqua se non ci ritroviamo in frequenza. Spero però di risentire le vostre voci tra domani e giovedì, domani sicuramente, ma giovedì, che è l'ultima puntata di Punto Bianco Rosso con Andrea Carloni, grandi ospiti anche con Andrea Carloni. E grazie a Daniele Tittarelli, conduttore del martedì.
Grazie a te e un saluto agli ascoltatori.
Ringrazio anche Cristian Camilletti.
No, perché una volta non sapevo se dovevo salutarlo o meno, perché sono stato letarguito, allora non lo saluto più. Per...
ha ragione, visti i precedenti.
Taglio la testa al toro.
Grazie a Cristian Camilletti, grazie a te, co-conduttore.
Grazie a te Stefano, grazie a Daniele, io lo saluto. E ringraziamo naturalmente tutti i nostri radioascoltatori, dando appuntamento domani.
A domani alle 18.30 con questa puntata speciale di DJ Bianco Rosso, tutto da scoprire insieme a noi, insieme a voi, chi ci accompagnerà fino all'inizio del match, appunto puntata specialissima, quella di domani con Roberto Cardinali.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30, Punto Bianco Rosso diventa DJ Bianco Rosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.